his bed. Didn't spend his pride, so his pride spent him instead. Believe them loose lips, yapping all their loose shit. Wrapping up a loose blip, his heart said yes to the compliments. He loved it when they felt around him, loved it when they stopped and found him. Jamming out the bar pole, showing him, play it humble like.
Yeah,
Steve,
you're a little shit.
But all the while, his arrogance got more and more bloated. Images inside his mind floated of how big he would become when he got properly promoted. Precocious to the point of being hopeless. He hoped that nobody would notice, but me, I noticed. He wants a piece of something that doesn't exist. He wants fame, wants a little weight behind his name. Chasing an elusive, turns the loose into lunacy. Everybody round here seems to be something. Would be, has been, stars full of bad dreams. If it ain't real from the end to the core, don't pretend anymore. Stop your gimmicks. All about the substance, it's not about the image. Words, but you ain't spitting lyrics. Entertaining illusions of grandeur. When his style was, if truth be told, meager at best. So eager to impress, he makes you feel quite distressed. Kind of guy that speaks before he thinks, then deeply regrets the things he says. Acts his confidence up, he brags and he boasts. But the one thing that matters the most, that being content, lacking severely. So all he sees in front of him's a story's mates, not quite nearly. He doesn't understand, he's like, yo, I got it all, the whole package. I got the looks, I got the attitude. He don't see, to be real, you've got to be yourself. Not a poorly constructed version of someone else. He's got colour business cards, a picture of his face. He could swear that it's close enough to taste. It's a shame he doesn't know about slow and steady wins the race. It's a shame he doesn't know. Oh, what's a piece of something that doesn't exist? What's fame? What's a little weight behind his name? Chasing an elusive, turns the loose into lunacy. Everybody round here seems to be something. Would be, has been, smiles full of bad dreams. If it ain't real from the edge to the core, don't pretend anymore, stop the gimmicks. All about the substance, it's not about the image. Weak heart, eyes cleared. Jamming in the same pens, chilling with the same friends. Life's going nowhere for him, all he does is blame them. They got lives, they got wives, they got jobs. He's still in his mum's yard, feeling lost because he's on the sniffers, on the pills, on the MDMA. Demons visit every night, he tries to send them away. But he's got no prospects, no skills, no talents. He's got no motivation left, he's losing his balance. Every night he's fucked, every morning he's embarrassed. Every day he's either strong weed, zest or charis. On the dole, on the madness, on them late night fisticuffs. And ain't the wife to pick me up for him. He's getting twisted up within, he wants to change. Stuck in his habits though, can't take the pain of sobriety. Picking up the dust outside of society. Addict man, crippled by his own notoriety. Until no one wants to chat no more, they think he's crazy. 28 now and his future's looking hazy. Skunk's looking up at him like lazy, lazy. And he's lying to himself like
the system didn't take me.
He wants a piece of something that doesn't exist. He wants fame, wants a little weight behind his name. Chasing an elusive, turns the loose into lunacy. Everybody round here seems to be something. Would be, has been, smiles full of bad dreams. If it ain't real from the end to the core, don't pretend anymore, you need to chill. Your trainers are lovely mate, but where's your fucking skill? You might be saying words, but you ain't spitting lyrics at all. It's all about the substance, it's not about the image at all. Stop these gimmicks. He plays the battles of bars and men whose face it bears scars. Suddenly it seems the kids are listening to guitars and drums. It ain't beats and rounds, it creeps the streets at times. And imagines how his could have been the sweetest heat you find in a crate. But now it's too late, it's consumed with hate. For everyone is better than him trying to write a rhyme. But it's like the letters jamming in the pen, the ink refuses to spell a shit phrase. It's heart sick with self-praise.
destino, al chiarviluna sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin al mandolino, plan, plan, plan per la chitarra, plum, plum, plum per contrabbasso. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Sei un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Un buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Oggi è sabato 16 luglio 2016, sono le 15:18 e iniziamo la diretta dell'ultima puntata di questa seconda stagione di Scarpette Rosse, trasmissione di Fiabe e sulle Fiabe. Un'ultima puntata un po' anomala che si riconnette a quella con cui abbiamo iniziato il ciclo di puntate di quest'anno. Concludiamo infatti il secondo anno di viaggio nel dominio del folklore fiabesco, riprendendo alcuni temi relativi alla letteratura per l'infanzia e alle fiabe, così come sono stati affrontati nei primi anni 70 da Natalia Ginzburg. È da poco infatti ricorso il centenario della nascita di questa grande scrittrice e a lei abbiamo voluto dedicare quest'ultima puntata. Abbiamo in studio Giacomo Mattia, giovanissimo attore che avete già conosciuto ascoltandolo leggere qui per noi altre volte, e che oggi leggerà non una fiaba bensì un testo di cui abbiamo più volte parlato, ovvero Senza fate e senza maghi. E poi sono con noi tre ospiti ormai abitudinari qui a Scarpette Rosse, Leila, Silvia e Marlisa, che si sono occupate dell'approfondimento.
Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Zero 6 49 17 50 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info il sito per ascoltare streaming e podcast delle trasmissioni, scarpetterosse@ondarossa.info la mail di questa trasmissione. Abbiamo oggi deciso di costruire una puntata, dicevo, un po' anomala. Due giorni fa è infatti ricorso il centenario di Natalia Ginzburg, che nacque a Palermo il 14 luglio del 1916, e abbiamo allora voluto dedicare a lei quest'ultima puntata di stagione, che ci riconnette alla prima puntata di quest'anno, in cui abbiamo trasmesso un'intervista allo storico Carlo Ginzburg, che è uno dei figli di Natalia Ginzburg, che nel contesto di quella intervista aveva fatto cenno a un testo scritto nell'aprile del 1972, che a noi pare ancora oggi, oltre che di straordinario interesse e attualità, e oltre che meravigliosamente scritto, a mio parere anche molto congeniale a una lettura radiofonica, il testo Senza fate e senza maghi ci offre anche la possibilità di riprendere e ripercorrere alcuni nodi che abbiamo qui e lì intravisto durante i due anni di questa trasmissione. E partirei proprio riprendendo una questione interessante che Carlo Ginzburg segnalava nell'intervista che ci ha rilasciato, ovvero una curiosa coincidenza tra due notazioni, una della madre Natalia Ginzburg e l'altra del padre Leone Ginzburg, notazioni entrambe critiche, entrambe rivolte a Bruno Munari, curatore della collana per l'infanzia di Einaudi, Tanti bambini, nel caso della critica di Natalia Ginzburg, e siamo nei primi anni 70, e notazione critica rivolta a Munari, autore dell'abecedario di Munari, uscito sempre per Einaudi, ma molto prima, nel 1942, da parte di Leone Ginzburg. Siamo dunque in due contesti storici e culturali molto distanti. E mentre Leone Ginzburg criticava a Munari, ci ha raccontato Carlo Ginzburg, la scelta nel suo abecedario di parole troppo distanti dall'orizzonte del quotidiano dei bambini, Natalia Ginzburg criticava invece la dichiarazione di intenti con cui era compendiata in quarta di copertina la linea editoriale della collana Tanti bambini, di cui parleremo poi nello specifico. Si trattava dunque di due punti di vista distanti, ma direi in qualche modo complementari, che a ben vedere riassumono una questione quasi irresolubile relativa ai, sempre attuale, ecco, relativa ai libri per l'infanzia. Sempre in un'altra intervista che abbiamo ospitato a Scarpette Rosse con Sonia Basilico, lo scorso anno abbiamo già parlato di una svolta che si è data nella produzione editoriale di settore, quando appunto è avvenuta una scoperta del punto di vista dell'infanzia sul mondo e quindi una conseguente attenzione a riprodurre nei libri il mondo noto al bambino, quindi piccoli oggetti del quotidiano, eccetera, segno di un riconoscimento dell'esistenza di quel mondo. E ci diceva Sonia Basilico che questo tipo di letteratura abbracciò un intento inedito, quello di far sentire il bambino, diciamo, importante benché piccolo. D'altra parte, sempre Sonia Basilico ci ricordava che questo tipo di sguardo, atteso però a divenire una sorta di gabbia anche limitante, sicché il bambino, soprattutto piccolissimo, dal genitore moderno ha iniziato a essere tenuto lontano da una serie di elementi, come ad esempio quello della paura o quelli più stranianti, sicché l'aspetto positivo del riconoscimento dello sguardo del bambino, laddove è divenuto, diviene l'unico tipo di prodotto considerato adatto al piccolo lettore, rischia di brillarlo in un programma pedagogico appunto limitante. Ci ricordava sempre Sonia Basilico che l'editoria, perché il libro, oltre a essere un prodotto culturale, è un prodotto del mercato, andando incontro a richieste di questo tipo, quindi di eliminazione degli elementi cruenti e stranianti dai libri da sottoporre a bambini, atteso, e veniamo a una questione che molte volte abbiamo qui accennato, a fornire anche delle versioni edulcorate delle fiabe tradizionali. E l'importante intervento di Natalia Ginzburg, intitolato Senza fate e senza maghi e contenuto in una raccolta Vita immaginaria, di cui dopo parleremo, lo rileggiamo oggi perché sembra possa fornire una visione limpida, ancora valida, proprio sulla necessità della fiaba tradizionale nella sua forma non edulcorata, e poi perché ci permetterà di aprire uno sguardo abbastanza rapido, e poi con il mio intento sarebbe quello di riprenderlo, sul contesto in cui questo intervento si colloca, quindi quello dell'editoria italiana dei primi anni per ragazzi e bambini dei primi anni 70. Dicevamo, questo intervento contiene una critica molto accesa alla collana Tanti bambini. Col senno di poi, e qui riporto proprio le parole di Leila Vedi, che si è occupata di scrivere l'approfondimento di oggi, capiamo bene che la critica non è rivolta agli appena quattro titoli usciti nel 1972 di questa collana tra l'altro decisiva. Molti titoli di Tanti bambini sono oggi veri e propri classici della fiaba moderna, ma la critica era verso la dichiarazione di intenti. Ci soffermeremo sul testo e sui suoi temi dopo averlo letto. Passiamo allora la parola a Giacomo Mattia. Intanto bentornato.
Ciao, grazie.
E grazie mille di essere a te, di essere di nuovo con noi. Siamo pronti per partire, tu ci sei?
Sì.
Bene.
Pronti.
Allora, Giacomo Mattia legge Senza fate e senza maghi di Natalia Ginzburg. Buon ascolto. Grazie.
L'editore Giulio Einaudi ha cominciato una nuova collana per bambini. Si chiama Tanti Bambini e la dirige Bruno Munari. Ne sono usciti 4 libri. Li ho avuti. Ho pensato che erano carini, che costavano poco, che erano piacevoli a vedersi e maneggevoli. Le illustrazioni più belle mi sono sembrate quelle che accompagnano una scelta delle poesie senza senso di Edward Lear. C'è inoltre un libro di Gianni Rodari, un racconto in prosa che si chiama Gli affari del signor Gatto. L'ho letto subito e l'ho trovato carino. Gianni Rodari è uno dei pochissimi scrittori per bambini che ci siano in Italia. È molto amato dai bambini. Di lui, a dire il vero, io preferisco le poesie alle prose, ma i bambini amano anche i suoi racconti in prosa, o almeno i bambini che conosco io. Dunque, fino a qui tutto bene. C'era però qualcosa che mi irritava e non capivo cos'era. Un altro libro si chiama L'uccellino tic tic. L'autore si chiama Poi. Non so chi sia questo Poi. Anche questo l'ho letto subito. Si legge d'altronde in 2 minuti. È la storia di un bambino che ha paura del lupo, ma l'uccellino tic tic dà da mangiare al lupo. Gli dà molte cipolle, teste di sardine e scarpe vecchie. Il lupo non ha più fame e diventa buono. Il bambino non ha più paura. Una storia graziosa. A un certo punto mi sono accorta che quello che mi irritava erano le parole scritte sul retro di ogni volume. Queste parole dicono fiabe e storie semplici, senza fate e senza streghe, senza castelli lussuosissimi e principi bellissimi, senza maghi misteriosi, per una nuova generazione di individui senza inibizioni, senza sottomissioni, liberi e coscienti delle loro forze. A poco ho capito che queste parole non solo mi sembravano irritanti, ma le detestavo. Esse mi sembravano piene di una presunzione suprema. Ho pensato che se veniva offerto l'uccellino tic tic sbadatamente, senza attribuirgli importanza, e se era lecito aspettarsi da questa collana per l'infanzia libri di ogni natura e di ogni specie, bene. Ma se veniva presentato l'uccellino tic tic con dietro un programma pedagogico e come Bibbia delle nuove generazioni, allora l'uccellino tic tic io lo trovavo rivoltante. Alla luce di questa irritazione ho guardato ancora l'uccellino tic tic e non mi è sembrato niente affatto grazioso. La morale dell'uccellino tic tic è che bisogna dar da mangiare ai lupi perché così diventano buoni. Non è vero. Chi l'ha scritto ha pensato che è bene demistificare agli occhi dei bambini l'idea del lupo, però i lupi esistono. Si possono sfamare quanto si vuole, restano lupi e usano mangiare gli uomini. Oltre ai lupi, esistono persone che assomigliano ai lupi e il mondo ne è pieno. Non vedo quale vantaggio abbiano i bambini a pensare che i lupi diventano miti se gli si dà da mangiare. Non vedo nemmeno quale vantaggio abbiano i bambini a non avere più paura dei lupi. È un errore credere che la paura sia un male. La paura è necessario soffrirla e imparare a sopportarla. Inoltre i lupi non mangiano le cipolle. Ora, un lupo che mangia cipolle e scarpe vecchie è lontano dal vero non meno che le streghe e le fate. Così vorrei sapere perché le streghe e le fate sono tenute al bando in questa collana come superate e retrograde e destinate ad antiche generazioni che si abbeverano di fantasie e illusioni, e invece si lascia il passo a questo lupo che mangia le cipolle. Alla luce di questa irritazione ho riguardato tutti e 4 i libri di questa collana e ho pensato che se ciascuno di questi libri in sé andava benissimo, la prospettiva di altri libri simili dava la sensazione di asfissiare. Tutto era prevedibile e predisposto. Una collana per l'infanzia dovrebbe essere avventurosa e libera come un bosco. Questa era invece come un'impalcatura di legno. Non riesco a sentire una vera irritazione contro Bruno Munari, direttore di questa collana, perché non lo conosco di persona. Ma l'editore Giulio Einaudi è un mio amico e mi è carissimo. Nulla di quello che lui fa o pensa mi è mai indifferente. Perciò tutta l'irritazione la provo in verità contro di lui. Egli ha pubblicato anni fa il più bello fra i libri per bambini che siano stati scritti nel nostro tempo, Le fiabe italiane di Italo Calvino. È un libro stupendo. È pieno di fate, di maghi, di principi lussuosissimi e di castelli bellissimi. È pieno anche di contadini e di pescatori. Vi si respira l'aria libera della fantasia e insieme l'aria aspra e libera della realtà. Non contiene insegnamenti morali, se non quelli inespressi che ci offre ogni giorno la nostra vita reale. Non contiene intenzioni pedagogiche di nessuna specie. È scritto in una prosa limpida, lineare e concreta, una prosa esemplare, perché è così che si deve scrivere per i bambini. Una prosa totalmente priva di parole superflue. Sfido chiunque a trovarvi una sola parola superflua. Sfido chiunque anche a trovarvi una sola parola leziosa. Calvino, certo, non aveva in testa nessuna idea educativa, ma in verità nulla è più educativo dello stile quando è chiaro, rapido, irreale. Le fiabe italiane sono delle vere fiabe, create generosamente per la gioia del prossimo. E così è necessario che siano le fiabe per i bambini, inventate e create unicamente per la felicità. È vero che Calvino non ha propriamente inventato queste fiabe, le ha raccolte nella tradizione italiana e riscritte, ma avendole egli riscritte nella sua prosa rapida e limpida, sono sue. Sulle fiabe italiane, bambini di ogni età si estasiano e si sono estasiati. L'editore Giulio Einaudi di questo libro ne ha vendute montagne. Non se ne è dimenticato perché lo ristampa di continuo. Si è accorto, l'editore Giulio Einaudi, di aver pubblicato un libro fondamentale nel campo della narrativa per l'infanzia? Lo sa o non lo sa? Se lo sa, come mai esce fuori adesso con la frase «senza fate e senza maghi»? Che è come dire «vi daremo delle ottime torte, senza farina, senza zucchero e senza burro». L'editore e il direttore di questa collana avrebbero invece dovuto dire con onestà «scrivere per i bambini oggi è difficilissimo, non ci riesce quasi mai nessuno». Raduneremo i pochissimi che ci riescono. Fiabe nuove, con fate e maghi, non ce ne sono. È un gran peccato, ma non ce ne sono. Le fiabe italiane di Calvino sono un capolavoro e un miracolo. Ma i capolavori e i miracoli sono rari, per forza di cose. Perciò faremo del nostro meglio. Avrete quello che passa al convento. Forse questa non sarebbe stata una buona frase pubblicitaria. Non importa. Se io pubblicassi o dirigessi una collana per l'infanzia, ci scriverei sopra a grandi lettere queste parole. Le ragioni per cui oggi scrivere per i bambini è così difficile sono infinite, ma una, certo, è che è nata in noi l'idea che ai bambini tutto può far male. La fantasia ci atterrisce perché è avventurosa, imprevedibile e forte. Noi ne abbiamo poca e per giunta la adoperiamo con mani parsimoniose e schifiltose. Quando si scrivono o si stampano libri per bambini, per prima cosa si sbarrano porte e finestre. No alle storie di dolore, perché il dolore fa male. No alle storie di miseria, perché sono patetiche. No alle lacrime. No alla commozione. No alla crudeltà. No ai cattivi, perché non bisogna che i bambini conoscano la cattiveria. No ai buoni, perché la bontà è sentimentale. No al sangue, perché fa impressione. No ai castelli lussuosissimi, perché sono evasione. No alle fate, perché non esistono. I bambini sono fragili e perciò li nutriremo con vivande lavate e disinfettate. Li educheremo alla concretezza, avendo però sterilizzato la concretezza, avendo isolato nella concretezza ciò che non manda né bagliori né lampi. Li nutriremo con sabbia accuratamente filtrata e senza batteri. Li nutriremo col bicarbonato, col borotalco e con la carta assorbente. Mi si dirà che ai bambini piace il bicarbonato. Può anche darsi che gli piaccia quando non hanno altro. Il problema però non è che gli piaccia o gli spiaccia il bicarbonato. Il problema è invece come crescono con questo tipo di alimentazione i bambini. Nelle fiabe italiane di Calvino, a cui non mi stanco di richiamarmi, ci sono teste tagliate, cadaveri, briganti, ladri, orchi, crudeltà e orrori. I bambini ne sono deliziati. Questo perché le vere e belle fiabe sono in verità inoffensive. Esse sono situate nell'unico luogo dell'universo dove non esiste offesa, cioè nei regni della vita fantastica. Quando mettono paura, è la paura salubre e liberatrice della fantasia, paura di cui lo spirito ha desiderio e alla quale si protende come a una fiamma che lo riscaldi. Della vita fantastica i bambini hanno fame e sete. Le fate e i maghi abitano nel loro pensiero e il fatto che non esistano nella realtà è per loro giustamente irrilevante, perché i regni della vita fantastica sono popolati di oggetti comunque invisibili e intangibili. Nei regni della vita fantastica anche le immagini più crudeli generano felicità. Si sa bene che la felicità è fatta anche di spavento e di angoscia. Sopprimere lo spavento e l'angoscia significa sopprimere anche la felicità. Aggiungerò che quello che detesto nella frase «senza fate e senza maghi» per una nuova generazione di individui senza inibizioni, senza sottomissioni, liberi e coscienti delle loro forze, è la retorica e l'ottimismo generazionale. Auguriamoci pure che le nuove generazioni siano costituite di individui liberi, però non ne sappiamo proprio nulla. Inoltre, non sappiamo affatto se sia un bene crescere senza inibizioni. Forse, fra poco, si scoprirà che le inibizioni di cui l'uomo di oggi si fa gloria di essersi sbarazzato, le inibizioni e le lotte dei singoli per superarle o vivere con esse, erano il pane e il sale dello spirito. Man.
the promise of a man.
E sono le 15:42 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Grazie mille a Giacomo, Mattia, per questa lettura. Com'è andata con un testo non fiabesco questa volta, ma un saggio che però appunto ha questo stile narrativo, comunque letterario, direi, ecco.
Beh, è sicuramente una lettura diversa, dove bisogna lasciare molto più spazio al punto di vista di chi ha scritto queste parole, di come la pensa. Ho trovato interessante il calore con cui l'autrice ha scritto queste parole, quello che lei ha detto. Si percepisce un profondo affetto nei confronti della fiaba, ed è giusto, è stato, insomma, sono parole forti, no? Con le quali lei si schiera e si espone, quindi è stato interessante metabolizzarle e cercare di restituirle.
Tra l'altro è una caratteristica di questo volume in cui è contenuto questo testo, il volume è Vita immaginaria, dicevamo, una caratteristica di Natalia Ginzburg fornire consigli pubblicitari assolutamente votati al fallimento. C'è un altro testo, per esempio, in cui lei propone di contro uno spettacolo teatrale su Pavese intitolato Il vizio assurdo. Lei propone di azzerare completamente la proposta registica, l'impianto stesso dello spettacolo, e leggere semplicemente alcuni passi delle lettere, dei diari di Pavese, e conclude dicendosi: mi rendo conto che nessuno andrebbe a vederlo, sarebbe totalmente votato al fallimento, però la verità è più importante del prodotto commerciale. E questo, diciamo, è veramente un leitmotiv di questa raccolta. Noi, Giacomo, oggi ti dobbiamo salutare rapidamente perché tu devi andare via, quindi intanto io ti ringrazio di nuovo.
Grazie a voi.
Spero che tornerai presto. A leggere con noi, e quindi grazie e a presto.
Ciao.
Nulla è più educativo dello stile quando è chiaro, limpido e reale. Queste sono delle parole tratte dal testo Senza fate e senza maghi, che ci ha appena letto Giacomo Mattia. Io aggiungerei, con Marx, che diceva: poche cose sono diseducative come l'ipocrisia e la finzione. Infatti, per svelare le falsificazioni ideologiche basta guardare ciò che viene fatto e non ciò che viene detto. I bambini guardano senza bisogno di esortazioni filosofiche. Un passo che ci riporta anche a un testo di Rodari, di cui parlammo qui lo scorso anno, intitolato Viaggio intorno a casa mia, un testo scritto dal punto di vista di un bambino molto piccolo che ancora non può parlare, ma che scrive una sorta di lettera ai genitori per spiegargli come lui ha bisogno di essere educato. E questa lettera si conclude col bambino che dice: non vi preoccupate di ciò che mi insegnate esplicitamente, piuttosto preoccupatevi di come usate gli elettrodomestici, di come entrate e uscite dalle stanze, di come sbattete le porte, eccetera. E sono le 15:49 minuti. Prima di passare la parola alle nostre due ospiti che hanno preparato per noi un approfondimento su Vita Immaginaria, la raccolta che contiene il testo che abbiamo appena letto, connettendone alcuni temi con quello, con quelli del romanzo con cui Natalia Ginzburg vinse il premio Strega, ovvero Lessico familiare, volevo soffermarmi su Senza fate e Senza maghi, approfittando, grazie anche alle competenze di Leila, per spendere due parole sulla collana Tanti bambini, di cui appunto Senza fate e Senza maghi parla, e di lì ripercorrerne alcuni snodi. Nel 1972, quando Bruno Munari lavorava già alla grafica di diverse collane di Einaudi, viene lanciata appunto questa collana Tanti bambini, una pubblicazione periodica con uscite ogni 15 giorni, una cosa oggi impensabile. Innovativa la collana lo era, e non perché fosse senza fate e senza maghi, ma perché forse per la prima volta si guardava ai bambini delle fasce prescolari come lettori, lettori a pieno titolo, ai cui occhi dare design, pittura, fotografia e storie. La collana nacque infatti con lo specifico intento di rivolgersi ai lettori visuali, ai prelettori, fino a quel momento confinati al mondo magico dell'ascolto. Si trattava dunque di un esperimento veramente nuovo per l'Italia di quel periodo, perché i libri per ragazzi erano generalmente libri per ragazzi lettori alfabetici, ovvero molto scritti e con un impianto grafico minimale. Dirigeva la collana Tanti bambini Bruno Munari, la dirigeva in un modo complessivo, individuava gli autori, seguiva la nascita dei volumi, si impegnava a rispettarne l'assidua periodicità e poi a seguire la distribuzione nelle librerie. Per la prima volta venivano così proposte delle storie brevi, narrate anche tramite l'illustrazione, ma non solo. Veniva infatti convocato in questo progetto ogni mezzo espressivo, dicevamo la fotografia, il fotomontaggio, la sperimentazione di pagine da tagliare. Alcuni volumi erano infatti dedicati a delle attività, cosa nuovissima. Pensiamo per esempio al libro di Lalla Aldovrandi del 73, proprio una gran festa dedicata alla realizzazione di torte fantastiche, oppure quello di Maria Pia Donzelli, Coloriamo le motociclette, libri per colorare, quindi dei libri che rendevano il lettore non un fruitore passivo, cosa che comunque il lettore non è mai, ma veniva coinvolto all'interno del libro a svolgere un'attività. Dal 1972 al 78 escono più di 60 titoli per questa collana, tra cui molti firmati da grandissimi autori, da Scialoia a Munari stesso, spesso sotto pseudonimo, di cui ricordiamo i famosi cappuccetti di tutti i colori, ai quali assolutamente dedicheremo prima o poi una puntata. Ancora oggi le fiabe di queste fiabe di tutti i giorni di Munari sono qualcosa con cui chi si occupa di letteratura per l'infanzia fa i conti come con dei grandi classici.
Jack a little bit, please.
Il progetto della collana Tanti Bambini non fu recepito come auspicato nell'immediato, forse perché troppo basso il prezzo di copertina per risultare un incentivo all'impegno da parte dei librai, forse perché questi libretti messi di costa sparivano tra le altre proposte nelle librerie. Si trattava infatti di storie brevi, di 32 facciate per 16 pagine in tutto e rilegate semplicemente col punto metallico, senza risguardi o copertine. Anzi, caratteristica di questa edizione era che la storia cominciava già nella copertina, e nella quarta di copertina, parte integrante del libro e a sua volta illustrata, c'è la linea della collana che cambiò più volte e la troviamo divisa diversa quasi in ogni numero. Ed è proprio verso quelle linee di collana che è indirizzata la critica di Natalia Ginzburg rispetto a Tanti Bambini. Abbiamo ascoltato, a un certo punto mi sono accorta che quello che mi irritava erano le parole scritte sul retro di ogni volume. Verso quella dichiarazione di intenti programmatica espressa nella quarta di copertina. Invece di ammettere che scrivere per ragazzi è difficilissimo e che si tenta di proporre qualcosa ai lettori di oggi, lettori di cui non possiamo sapere nulla, la collana esprimeva, o pareva da quelle linee esprimere, una precisa pretesa pedagogica. Da questo punto di vista, la contrapposizione tra letteratura pedagogica e fiaba proposta da Natalia Ginzburg è interessante e attuale. L'abbiamo detto molte volte, la fiaba ha proprio la caratteristica di non dare indicazioni, piuttosto si tratta di un passare in rassegna destini in cui risuonano le parole dell'introduzione di Calvino alle sue fiabe italiane. Si tratta ancora una volta di quel rapporto sotterraneo non riducibile a una pedagogia coerente tra fiaba e norma. Con le parole di Cristina Campo, norme dalle quali tutto dipende e che verranno puntualmente trasgredite, perché non è possibile seguire veramente delle norme che stanno per altre norme recondite.
First time I saw you, you were sitting backstage in a dress, a perfect mess. You never knew this, but I wanted badly for you.
E dunque parole piene invece di presunzione pedagogica si trovavano, secondo Natalia Ginzburg, nella presentazione della collana Tanti Bambini sulla quarta di copertina. Il rischio è, ci dice Natalia Ginzburg, quello di offrire ai bambini libri e storie come una Bibbia delle nuove generazioni, non in maniera aperta, naturale e senza attribuirgli importanza. Ritroviamo anche la presunzione di non voler spaventare i bambini, tema quello della paura che abbiamo più volte toccato. La scorsa volta abbiamo visto, no, il montare della gatta cornea e quel piacere e gioco frammisti all'orrore di cui ci ha parlato Clara Gallini, tema su cui anche con altre chiavi si sono occupati, hanno scritto grandi studiosi come Bettelheim, pensiamo alle fiabe Le paure dei bambini, o Richter nella Luce azzurra. Un rischio simile a quello individuato da Natalia Ginzburg lo incontriamo oggi quando si auspicano a gran voce varie cose, come per esempio fiabe libere da stereotipi, individuando cioè nella fiaba popolare un prodotto portatore di stereotipi dai quali ci si vuole liberare, o quando si vuole preservare l'infanzia dalle narrazioni di paura, di morte, per una letteratura che sopravanzi la società indicando la strada. Ciò contro cui Ginzburg si schiera è proprio la retorica e l'ottimismo generazionale, ovvero la pretesa di poter costruire una generazione libera senza però saperne nulla, perché ci dice Natalia Ginzburg, delle nuove generazioni non ne sappiamo proprio nulla. E sicuramente qui si tocca la questione del rapporto strettissimo che sussiste tra la letteratura che la società, cioè gli adulti, rivolgono, pensano sia quella adatta all'infanzia, e la società stessa di cui la proposta pedagogica è sempre uno specchio. Mi segnala, tra l'altro lei l'ha visto, che delle fiabe italiane di Calvino, Natalia Ginzburg si occupa in questo saggio che abbiamo letto, che da una recente indagine nel Lazio, volta a indagare gli autori indicati come classici da insegnanti di scuola primaria e secondaria, è stata evidenziata l'attuale assenza di Calvino. Gli insegnanti citano cioè Gianni Rodari come classico, e viene dimenticato sia il Calvino, per esempio del Barone Rampante, dei romanzi brevi per ragazzi, sia soprattutto il Calvino delle fiabe, un aspetto sicuramente sul quale ragionare. E rispetto a quanto dicevamo in apertura, non si può in effetti tracciare uno sviluppo, un tragitto di sviluppo lineare nella storia dell'editoria per l'infanzia, cioè impreciso dire che c'è stato un primo momento in cui l'infanzia non si considerava, poi uno in cui la si è scoperta, poi la si è esaltata e poi la si è esaltata troppo, forse è più corretto dire che ci sono anche oggi in questo mondo, in questo tempo, almeno due visioni diverse dell'infanzia che determinano in maniera molto concreta i libri, le storie che vengono prodotte, offerte e mediate. Una che pensa all'infanzia come qualcosa di immutabile, come qualcosa di prevedibile, quindi pensa di sapere cosa essa voglia, cosa le serve e cosa le piaccia, ed è la prospettiva che riscontriamo sulla stampa generalista e nei prodotti di editori a cui non interessa sperimentare. E invece dall'altra parte, e anche quando anzi pretendono di innovare, spesso restano conservatori rispetto all'idea del rapporto tra adulto e infanzia, e poi con mille sfumature in mezzo c'è un'altra visione dell'infanzia che ne è invece rispettosa e quindi non usa trucchetti o facili soddisfazioni, ma anzi rischia, sperimenta e tentando di educare il suo pubblico anche anticipando bisogni culturali impliciti. Un ultimo aspetto che va sottolineato per contestualizzare il testo del 72 di Natalia Ginzburg, si è avuto un'esitazione rispetto a quello del 74 su cui torneremo dopo, nello stesso anno in cui Natalia Ginzburg scriveva usciva A guardare le figure di Faeti, un testo capitale sulla questione della letteratura per l'infanzia, che ci permette di mettere in evidenza quanto precocemente in quegli anni si stava in Italia iniziando a ragionare sulla componente visuale dei libri e sull'importanza delle illustrazioni, che era anche la caratteristica attorno alla quale Bruno Munari cercava di costruire la sua collana Tanti bambini. Quindi nella cornice in cui Natalia Ginzburg scriveva probabilmente non c'era ancora la possibilità di recepire il fatto che l'immagine possa essere fiabesca essa stessa e servire alla missione della fiaba. Sono infatti gli anni in cui questa apertura al ruolo non ancillare ma strutturale dell'illustrazione per la narrazione si stava andando diffondendo e scoprendo in Italia, si stava progressivamente diffondendo l'idea dell'albo illustrato di cui appunto proprio Leila Vaedi ci ha parlato qui, e bisogna dare giustizia al tempo, al fatto che la critica non avesse gli strumenti per vedere l'utilità e quanto rivoluzionarie fossero le immagini e questo tipo di libri illustrati, con l'illustrazione come elemento portante della struttura narrativa, come un linguaggio in senso proprio, che la collana di cui la collana Tanti bambini rappresentava un primo esperimento. Sono già le 16:05 e allora diamo il bentornato alle nostre due ospiti, Silvia e Marlisa. Ciao, bentornate.
Ciao, ciao. Ciao.
E voi per la puntata di oggi avete preparato un approfondimento sul tema immaginazione e realtà, memoria e parola in due libri di Natalia Ginzburg, ovvero Vita immaginaria, la raccolta di saggi di cui abbiamo parlato e da cui abbiamo letto Senza fate e senza maghi, e quello che è forse il libro più ampiamente noto di Natalia Ginzburg, ovvero Lessico familiare. Manderei uno stacco musicale e poi lascio a voi la parola.
Da bambini e da giovani, esordisce Natalia Ginzburg nel saggio del 1974 Vita immaginaria, contenuto nell'omonima raccolta, essere soli e nozio significava per noi costruire immediatamente luoghi immaginari e vicende e storie di cui eravamo i protagonisti. Luoghi e storie li riempivamo di persone, alcune inventate, altre scelte nella nostra vita reale. È una Natalia adulta e disincantata quella che qui rievoca una precisa e fondamentale dimensione dell'infanzia, la vita immaginaria, lo spazio intimo e solitario della Natalia bambina. Nel saggio Vita immaginaria è tematizzato espressamente il profondo intreccio che si dà fra mondo immaginario, infanzia, pratica della memoria e vita reale, elementi tutti che caratterizzano anche il lessico familiare, scritto circa 10 anni prima. Un intreccio che costituisce non solo l'oggetto di riflessione, ma anche la peculiare struttura formale dell'autobiografia ginzburghiana, quel flusso ininterrotto della coscienza racchiuso, ci dice Cesare Garboli, in libri impalpabili quanto alla struttura e piuttosto scritti dal vento. Scrive Garboli a proposito della tangenza fra vita immaginaria, ricordo e vita reale: il racconto della Ginzburg non nasce dal gusto o dalla gioia del ricordare, nasce dalla precisione dei sentimenti infantili, quando essi siano stati capaci di cogliere con tutta incoscienza, con assoluta disinvoltura, sotto la buccia della realtà, la realtà, e adesso chiedano con veemenza ad una mente adulta la grazia di essere riconosciuti per essenziali. Le piacciono alla Ginzburg non le menzogne dell'infanzia, ma le verità degli adulti. Le piace la vita degli adulti, ma come essa potrebbe apparire ad uno sguardo supremo, ipotetico, simile ad uno smisurato occhio infantile.
L'irrinunciabile incontro tra infanzia e maturità, fantasia e realtà rappresenta il cuore tanto di vita immaginaria quanto del secondo testo su cui ci soffermeremo, testo del 63, cioè lessico familiare. Romanzo di memorie, o meglio, ci dice la Ginzburg, storia della mia famiglia, della famiglia ebraica e antifascista dei Levi a Torino, tra gli anni 30 e 50. Natalia Ginzburg definisce espressamente lessico familiare romanzo di pura, nuda, scoperta e dichiarata memoria. Un libro che non sa se sia il migliore fra quelli che ha composto, ma che certo scaturisce da un'esigenza potentissima. È il solo libro che io abbia scritto in stato di assoluta libertà. Il tentativo dell'autrice è quello di dischiudere le proprie memorie lasciando che si ripresentino senza filtri e censure. Di qui la scelta tecnica, come segnala Cesare Segre nella sua introduzione al romanzo, di tenere i ricordi narrati allo stadio di elaborazione proprio della bambina e poi ragazza che le cose vide o vi partecipò, di reprimere le considerazioni che sarebbero consentite dalla sua maturità di scrittrice e di affidare tutto alla maestria dello stile e al gioco degli accostamenti. E questo si riflette tanto nella freschezza dell'evocazione, Segre parla proprio di tono fiabesco del racconto, quanto nella sintassi semplice, nella brevità delle frasi e nello specifico uso dei tempi verbali. Lessico familiare è infatti davvero dominato dall'imperfetto, tempo fiabesco per eccellenza, che segna il periodico, ripetitivo ritorno del passato come c'era una volta indefinito. Come sottolinea in un articolo sulla Ginzburg Luigi Fontanella, l'imperfetto è infatti lo stesso tempo puramente immaginativo che usano i bambini nei loro giochi. Cito da Fontanella: nell'ambito cioè di un presente figurato in cui l'azione sia però trasposta in una sorta di passato già codificabile e abitudinario, tramite la finzione della rappresentazione. La proprietà fondamentale dell'imperfetto, scrive a sua volta Segre, è il suo valore frequentativo, cioè l'imperfetto moltiplica l'azione del verbo citato in una serie implicita di repliche.
E qui volevo inserirmi per dire che la questione dell'uso di specifici tempi verbali è un aspetto che a Natalia Ginzburg, come romanziere, come lettrice, come critica, interessa moltissimo. Nei saggi contenuti in Vita immaginaria, che per la maggior parte, anzi nella quasi totalità, tranne l'ultimo su cui ci soffermeremo dopo, che dà il titolo alla raccolta, sono tutti degli articoli usciti su dei giornali. In vari di questi articoli lei si sofferma proprio sull'uso dei tempi verbali di alcuni scrittori, quindi parla per esempio del presente di Bassani contrapponendolo al presente di Lalla Romano, per esempio, oppure all'uso dei passati remoti. Il tempo verbale che soggiace a una narrazione è per lei indice dello stile e dell'idea di verità che questo contiene. Per quanto riguarda la questione dell'imperfetto ludico, che ancora appunto non era stato così denominato dai linguisti, in questo stesso periodo Gianni Rodari dedicava alla questione del tempo per giocare, l'imperfetto che usano i bambini, un saggio bellissimo della grammatica della fantasia, nel quale appunto diceva che i bambini ne sanno una più della grammatica, una frase che a me piace molto e su cui mi piace tornare. Vi rilascio la parola, mi taccio.
E infatti non è un caso che la Ginzburg dedichi un intero articolo, raccolto appunto sempre in Vita immaginaria, al sillabario numero uno di Goffredo Parise, traendone spunto per riflettere sulle peculiarità dei tempi verbali, come dicevamo, ed elogiare proprio le potenzialità narrative dell'imperfetto. E Natalia Ginzburg ci dice: ciò che più mi aveva scosso nei racconti di Parise erano i tempi verbali. Non capivo bene cosa ci fosse nei tempi dei suoi verbi, di così importante e struggente per me. Avevo la sensazione che il suo imperfetto fosse di una qualità nuova, sottile e particolare, che fosse un imperfetto rapido, triste e fuggevole, e che stesse al fondo dei suoi racconti come riflettendovi il corso fuggevole della vita.
Connesso proprio all'usualità, alla dimensione abitudinaria ed evocativa dell'imperfetto, è il modo in cui Natalia Ginzburg delinea i propri personaggi. Le figure appaiono sulla pagina come vere e proprie fotografie, con tratti che Segre definisce marionettistici, cioè fortemente caratterizzanti. Ogni individuo viene tipologizzato, associato ad una particolare immagine, e soprattutto fra gli attributi personali, scrive Segre, anche qualche frase o parola caratterizzante che i membri della famiglia gli hanno appiccicato. Abbiamo a che fare con epiteti epici. I più riconoscibili in questo senso risultano certamente, ad esempio, il professor Giuseppe Levi, padre di Natalia, e la signora Lidia, sua madre, entrambi soliti cospargere i loro discorsi con parole ed espressioni in dialetto, rispettivamente triestino, sempio, sgarabazzi, sbrodeghezzi, e milanese, spussa o baslettona. Il lessico e la fraseologia fungono, sempre secondo Segre, da richiami a persone ed episodi, sono degli operatori mnestici. Di qui il titolo del libro, Lessico familiare, perché il lessico, cioè la trama narrativa e dialogica attraverso la quale si snoda la storia della famiglia Levi, a costituire l'oggetto vivo e parlante del romanzo. La parola immagine, miniatura, emblema, simbolo dell'infanzia è in fondo la protagonista principale del testo e allo stesso tempo lo strumento di cui la Ginzburg si serve per destreggiarsi nell'incontenibile folla di ricordi, per fissare sulla pagina volti e voci, tradurre in scrittura la dimensione sfuggente dell'oralità. E leggiamo in proposito un brano davvero esplicativo tratto da Lessico familiare.
Mia madre invece si rallegrava raccontando storie, perché amava il piacere di raccontare. Cominciava a raccontare a tavola, rivolgendosi a uno di noi, e sia che raccontasse della famiglia di mio padre, sia che raccontasse della sua, si animava di gioia ed era sempre come se raccontasse quella storia per la prima volta, a orecchie che non ne sapevano nulla. Avevo uno zio, cominciava, che lo chiamavano il Barbizon, e se uno allora diceva questa storia la so, l'ho già sentita tante volte, lei allora si rivolgeva a un altro e sottovoce continuava a raccontare: quante volte l'ho sentita questa storia, tu intonava mio padre, cogliendone al passaggio qualche parola. Mia madre, sottovoce, raccontava. Il demente nella sua clinica aveva un matto che credeva di essere Dio. Il demente ogni mattina gli diceva «Buongiorno, egregio signor Lippmann». E allora il matto rispondeva «Egregio forse sì, Lippmann probabilmente no, perché lui credeva di essere Dio». E c'era poi la famosa frase di un direttore d'orchestra conoscente del Silvio che, trovandosi a Bergamo per una tournée, aveva detto ai cantanti distratti o indisciplinati: «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna, bensì per dirigere la Carmen, capolavoro di Bizet». Noi siamo cinque fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna» o «De cosa spusa l'acido solforico» per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati. Sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e suscitando nei punti più diversi della terra, quando uno di noi dirà «Egregio signor Lippmann», e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre: «Finitela con questa storia, l'ho sentita già tante volte».
Certamente non vi è critico migliore e più autorevole in contesto fiabesco di Italo Calvino, che ha dedicato al lessico familiare un meraviglioso risvolto editoriale apparso anonimo nel 63, che commenta perfettamente questa pagina. Scriveva Calvino: «Una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano attraverso la tavola, a pranzo e a cena, di rimbrotti, di scherzi, di battute slegate, di frasi che si ripetono a ogni data occasione. È un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, una rete di ricordi e richiami. Natalia Ginzburg, partita per rievocare il lessico della sua famiglia, gli intercalari dei suoi genitori e dei suoi fratelli, si è accorta presto che ciò che stava inseguendo era il quid misterioso che caratterizza e lega appunto questa entità che chiamiamo famiglia, il senso e il ritmo che ci accompagna nelle nostre vite anche quando ci siamo staccati dal tetto e dal desco della nostra fanciullezza». Infatti l'importanza e il potere di quelle parole e frasi fisse che identificano i personaggi è tale che per qualche conoscente costituisce, ci dice ancora Segre, quasi una menomazione non essere collegabile a una parola o a una frase. Ad esempio, a proposito di Turati, ospite un giorno della famiglia, Natalia non può che scrivere delusa: «Non so ricordare una sola parola che disse quel giorno nel nostro salotto. Ricordavo un gran vociare e un gran discutere e basta». Al contrario, sono proprio le figure più immaginifiche e tipizzate a risultare significative e indimenticabili. Come Adriano Olivetti, randaggio, che si muove con passo strascicato e solitario d'un vagabondo. O l'amica Lola, quasi animalizzata, col suo profilo aquilino in un uccello.
E a queste minuziose descrizioni dei personaggi corrispondono d'altra parte due tipi di esclusioni che la Ginzburg stessa definisce sottrazioni. Di Natalia stessa, precisa narratrice che però non si racconta mai, e una seconda esclusione operata invece su tutti i personaggi, a proposito della quale Magrini parla di oltranza di riserbo e che può essere ricondotta non soltanto alla volontà di far parlare i protagonisti tramite i loro stessi comportamenti senza commentarli, ma anche all'esplicito rifiuto del dolore. E infatti sono proprio la capacità di soffrire senza lamentarsi, l'atteggiamento disincantato e l'ironia che più si addicono alla personalità dei Levi che Natalia desidera fedelmente riprodurre. Scrive in proposito sempre Calvino: «Miracolo del libro, passioni e persecuzioni e sangue e tragedie non riescono ad incrinare la calda serenità della pagina, ma è una parola d'avversione viene pronunciata, eppure nulla viene ingentilito o addolcito. Amore e dolore non potrebbero essere espressi meglio che dal riserbo che li tace. Analogo riserbo cala sulla storia, che rimane soltanto indefinito scenario della narrazione. Certo, la voce ingenua della Natalia bambina lascia intravedere quali siano i drammatici eventi che accompagnano le vicissitudini dei personaggi, l'affermazione e il consolidamento del fascismo, lo sviluppo dell'opposizione, la resistenza, l'antisemitismo, e tuttavia la comicità e la leggerezza si estendono dalle pagine dell'infanzia a quelle più tragiche, quando, nota la Ginsburg, le parole cospiratore e cospirazione si fanno sempre più quotidiane, finché persino il termine compromettente entra nel lessico familiare.
Fondamentale esempio di rimozione è quella che sempre Garboli definisce la rimozione ebraica o l'ebraismo in sordina di lessico familiare. Più volte Natalia Ginsburg ha detto che essere ebrei significa avere un'invisibile virgola nel sangue, cosa vissuta e saputa che non ha bisogno di essere anche conosciuta e documentata, cioè appoggiata a una tradizione. La diversità ebraica non pesa, cioè, sulla caratterizzazione dei Levi ed è confinata volutamente in secondo piano. I critici hanno messo infatti in evidenza che l'ebraismo viene introdotto ad apertura di lessico familiare in termini per così dire invertiti, col ritratto amabilmente feroce, scriveva sempre Garboli, della nonna paterna, che provava, per quelli che non erano ebrei, come lei, un ribrezzo, come per i gatti. Dove il senso della persecuzione è apertamente ribaltato ed è proprio il soggetto ebraico ad essere presentato come intollerante. È interessante vedere come il tema dell'ebraismo emerga con sfumature molto profonde anche altrove, come ad esempio nel saggio di Vita immaginaria Gli ebrei. Qui Natalia ricorda di essere ebrea solo per parte di padre e tuttavia d'aver sempre avvertito la propria parte ebraica come la più pesante ed ingombrante, una parte di sé che si manifesta nei suoi gesti e pensieri anche contro la sua volontà cosciente. La doppia identità di Natalia, ebrea e borghese, nonché comunista e animata da un profondo spirito di riconciliazione universale, non cessa mai di essere per lei un elemento problematico.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. John B. said, see
I've ever been wrong.
E sono già le 16:27 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo fatto questo viaggio all'interno dei temi della memoria e dell'immaginazione tra due libri di Natalia Ginzburg, e prima di chiudere la puntata volevo leggere due stralci tratti dall'ultimo testo di Vita Immaginaria, che appunto dà il nome alla raccolta. Da bambini e da giovani, essere soli e in ozio significava per noi costruire immediatamente luoghi immaginari e vicende e storie di cui eravamo i protagonisti. Luoghi e storie li riempivamo di persone, alcune inventate, altre scelte dalla nostra vita reale. Nell'infanzia, le persone inventate erano di più e noi avevamo l'impressione di costruire i nostri scenari per loro. Le persone reali là a quel tempo ci sembravano prive di importanza. Più volte abbiamo cercato, scavando nella nostra lontana infanzia, l'epoca in cui abbiamo cominciato a fantasticare, ma non possiamo ricordare con esattezza quando ciò sia stato. Nei nostri ricordi più remoti incontriamo sogni. Credo che ognuno di noi da bambino abbia chiamato il fantasticare con un termine suo. Io lo chiamavo parlare di notte. In verità non fantasticavo solo di notte, ma anche di giorno. Penso però che la parola notte volesse per me indicare del fantasticare le qualità nascoste e notturne. Da bambina ospitavo nella fantasia intere popolazioni, brulicanti nelle mie ore di solitudine come un esercito di formiche. Erano un poco miei sudditi, un poco miei complici in congiure di governo, un poco miei dispettosi e maligni persecutori. Li chiamavo i noi, perché usavano denominarsi così. Usavano strillare in coro, vantarsi e esporre con insolenza le loro maligne volontà. Erano piccolissimi, un popolo di neri nani brulicante e vanitoso. Mi facevano arrabbiare, piangere, bisbigliare, discutere, ma soprattutto mi facevano ridere, assordandomi con i loro strilli. Per ragioni che non sapevo spiegarmi, la loro esistenza non doveva essere rivelata a nessuno. Qualche volta, camminando per strada con mia madre, mi mettevo a fantasticare, come se fossi stata sola nella mia stanza. I noi mi assordavano con le loro strillanti richieste, io gli rispondevo con segni, smorfie, bisbigli. Mia madre mi chiedeva perché facevo tutte quelle smorfie da scimmia. Sentivo allora una gran vergogna. Non c'era niente che mi piacesse come parlare di notte, ma per strada e in presenza di mia madre, avere i noi mi sembrava a un tratto una cosa che mi disonorava e umiliava. Pensavo di essere la sola persona al mondo ad avere un segreto così strano, così ridicolo, così umiliante. Pensavo che probabilmente ero pazza. Più tardi, i noi mi annoiarono perché mi sembrarono troppi. Inventai una persona alla quale diedi un volto bellissimo, una camicia alla zuava, una folta e riccioluta capigliatura bionda. Gli diedi un nome. Era il principe Sergio. Gli diedi anche una sorella, tre fratelli, qualche orso, un cane lupo abbastanza feroce. Gli diedi alcune case molto sontuose dove se ne stava nascosto. Era molto ricco, ma era un profugo scappato dalla Russia nella rivoluzione con dei segreti di stato. Amavo in lui la vita principesca e randagia. Cambiava continuamente casa, essendo inseguito. Usavo telefonargli spesso, facendo il gesto di tenere in mano un ricevitore appena ero sola. Dicevo: pronto, c'è il principe Sergio? A volte era lui a rispondermi, a volte sua sorella Vassilissa. Ebbi con lui una storia d'amore che durò molti anni. Ancora oggi le parole "pronto, c'è il principe" le incontro nella mia memoria. Mi sembra di trovarmi in mano una vecchia pantofola vagando a caso per stanze disabitate. Dopo l'infanzia mi sono annoiata di essere inventati. Più bello era riempire i sogni di persone vere. Per molto tempo noi pensiamo di essere le sole persone al mondo ad avere una vita immaginaria. tardi arriviamo a capire che è una cosa di molti, forse di tutti.
All your hopes and dreams, they rise and fall.
Dopo l'infanzia, avendo noi smesso di inventare folle brulicanti e anche di costruire le nostre invenzioni con avanzi di romanzi sentimentali, e avendo trovato più bello circondarci nei sogni d'un piccolo gruppo di persone vere, scelte e portate là dalla nostra vita reale, scoprimmo che soltanto nei sogni riuscivamo a condurci senza inettitudine. Con le persone là noi riuscivamo finalmente a parlare con voce alta e chiara, a stringere un rapporto di intimità e familiarità e a liberarci della tristezza che avevamo sentito salire dentro di noi sul termine dell'infanzia e che ci faceva guardare all'infanzia come a un'età beata e perduta. Pensavamo che il fine della nostra esistenza era diventare nella vita reale identici a ciò che eravamo nelle nostre invenzioni. Pensavamo che addestrandoci a comportarci liberamente e coraggiosamente nell'invenzione avremmo un giorno raggiunto nella vita reale grazia e libertà. Pensavamo alla vita immaginaria come a una palestra di ginnastica dove finalmente avremmo imparato una maniera migliore di stare al mondo. Sbagliavamo, perché invece nella vita reale il ricordo della vita immaginaria ci pesava tremendamente. Quando le mettavamo una davanti all'altra, vita immaginaria e vita reale, le immense differenze fra l'una e l'altra ci davano i brividi. Spesso ci è accaduto di guardare alla nostra vita immaginaria con disprezzo. Abbiamo pensato che essa scorreva lontano dalle scelte dell'intelligenza, scorreva lontano dalla nostra vita morale, portava tutti i rifiuti del nostro pensiero. A volte ci siamo chiesti se esisteva un rapporto fra vita immaginaria e vita creativa. Soggiornavano entrambe nella medesima zona, la zona della fantasia. La sola differenza sensibile fra la nostra oziosa vita immaginaria e la vita creativa era che nella vita creativa il nostro pensiero diventava ronzante e pungente, come se fosse stato pieno di aghi e di api. Nella vita immaginaria il nostro pensiero era senza aghi e senza api, dolcemente liquido e vuoto. E tuttavia, in qualche momento abbiamo pensato che se non avessimo avuto una vita immaginaria, non avremmo forse trovato la strada della vita creativa, o non ci sarebbe venuto in testa di cercarla. Nella vita immaginaria non abbiamo imparato per nulla giusti modi di condurci nella vita reale, ma vi abbiamo trovato sparsi alcuni strumenti utili alla vita creativa. Un'attenzione di una qualità speciale, una maniera insieme, imperiosa e devota di muovere dentro di noi i fatti reali. La vita creativa era il meglio che noi avevamo, la vita immaginaria forse il peggio, ma forse esse erano consanguinee e indivisibili l'una dall'altra. Da giovani avevamo conosciuto l'inesorabilità soltanto nelle sventure. La nostra vita di ogni giorno era però il contrario dell'inesorabilità. Non appena alzavamo gli occhi dalle nostre sventure, davamo in dono al nostro destino possibilità di mutamenti. Illividita dalle sventure, la nostra vita immaginaria correva a soccorrerci appena eravamo soli. Essa affollava di amici le nostre strade solitarie, riempiva di promesse le nostre giornate vuote, voci e bisbigli nascevano nel silenzio. Eravamo noi a pronunciare domande e risposte, ma quei colloqui immaginari erano così consolanti che ci sembravano venire dall'esterno. Da vecchi, l'inesorabilità viene ad abitare con noi nella nostra vita di ogni giorno. Conoscere l'inesorabilità nella vita di ogni giorno significa per il nostro pensiero entrare in stretta intimità con la nostra morte, non immaginaria, reale. Da vecchi ci accade di immaginarci di sostituire nel nostro passato un fatto con un altro, di compiere, cioè, nelle vicende reali del nostro passato, un emendamento. Ci accorgiamo così che non inventiamo più nel futuro, ma nel passato, e che nell'emendare il passato ci muoviamo in un mondo di cose che riconosciamo e sappiamo impossibili. Da giovani, la nostra vita immaginaria non si muoveva mai fra cose impossibili, perché per quanto potesse accaderci di costruire vicende strane e prodigiose, entro di esse si nascondeva sempre in qualche punto una speranza o una sete o una privazione o un'invocazione o un desiderio reale. Da vecchi, quando emendiamo il nostro passato, ci sentiamo a un tratto immersi in una vita immaginaria dove la speranza è assente. Assente la sete e assente ogni invocazione o desiderio, perché le cose impossibili non si invocano e non si desiderano, o meglio, si desiderano ma con la sensazione precisa di desiderare, invocare e toccare il vuoto. Distogliamo gli occhi da quelle immaginazioni e buttiamo via ogni emendamento. Sentiamo una sorta di fedeltà alle cose che sono state. Tale fedeltà alle cose che sono state porta il nostro pensiero in un punto opposto a quella che è stata la nostra così lunga vita immaginaria. Lo porta in un punto dove tutto è chiaro, inesorabile e reale. E sono già le 16:39 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e dunque siamo in chiusura di questa puntata. Io devo ringraziare, salutare, e abbiamo anche un saluto da fare. Allora, le ragazze che sono state con noi e che hanno preparato questo approfondimento, veramente, che mi ha lasciato senza parole, io vi ringrazio tantissimo e spero di riavervi qui presto, cosa che sicuramente succederà, anzi dopo annunciamo le future puntate che vi coinvolgono. Allora, facciamo questo saluto perché c'è un nuovo minuscolissimo ascoltatore.
Sì, che si chiama, una sorpresa. Tanti auguri Gioele, il benvenuto. Primo giorno di vita, e benvenuto. 16 luglio 2016, giorno fortunato e giorno di scarpette rosse e della nascita di un nuovo bambino, un nuovo ascoltatore e un nuovo lettore di fiabe. Quindi grazie di tutto, buona estate e leggete sotto l'ombrellone.
Perfetto. Tra l'altro, anche il senso leggere senza fate e senza maghi in occasione di una nuova nascita è veramente un buon auspicio, e un testo davvero militante. Leggerlo qui, soprattutto in questa sede, ci ha dato proprio quest'idea, e speriamo di continuare. Grazie.
Allora, noi prima di chiudere ricordiamo che Radio Onda Rossa non va in vacanza, nel senso che continua ad aver bisogno del sostegno di chi l'ascolta, e dunque è sempre possibile, calorosamente auspicata, la sottoscrizione per la radio, che dal 1977 trasmette senza padroni e senza pubblicità. Sul sito www.ondarossa.info tutte le modalità per sostenere la radio. Noi ringraziamo chi ci ascolta e vi diamo appuntamento a settembre. Possiamo già annunciare le due puntate con cui si aprirà la prossima stagione, ovvero una dedicata al libro cuore e alla letteratura per l'infanzia e ragazzi, che parla di scuola e o è ambientata a scuola. Leila, io ti guardo.